Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è Marina Silvestri.
Buongiorno, grazie.
Ciao. Ciao Marina. Marina è... proprio facciamo un curriculum breve, è laureata in lettere e giornalista professionista. La tua laurea quindi ti è servita nella vita?
E la mia laurea mi è servita perché ho cominciato a capire come fare le cose, nel senso che lo studio, ho sempre amato lo studio, ma in particolare lo studio universitario mi ha dato proprio la capacità di come svolgere un'indagine, come costruire un argomento, come portarlo a fine, a chiarezza, insomma, quindi...
Certo.
Come muovermi?
Esatto, come muoverti fra le persone e come muoverti anche fra i libri.
E perché... come muovermi fra i libri, infatti.
Perché le due cose non sono sempre parallele né scontate.
No, ma ci sono delle analogie. Infatti io dico sempre che in fondo, anche quando vado a fare ricerche d'archivio, che sono delle cose che mi appassionano, perché oramai l'archivio... è un posto veramente affascinante da frequentare quando tu vai e trovi nelle cartelle anche cose che non cercavi e ti sorprendono della vita di una persona. È come fare delle interviste, per cui molte volte io ho lavorato anche nelle cose che ho fatto facendo un montaggio fra persone intervistate direttamente e persone intervistate nel senso che riportavo i loro pensieri, le loro affermazioni che avevo trovato negli archivi.
Sì, guarda, credo che questa caratteristica di indagine appartenga soprattutto ai giornalisti di formazione culturale che vogliono farsi mediatori di tutto un processo, realtà culturali diverse e non altrettanto forse del docente universitario che ha una formazione più settoriale, forse un po' meno dinamica a volte. Questo mi è successo, il docente universitario cerca soprattutto il libro più che la parola, sebbene che proprio a Trieste abbiamo l'esempio più eclatante di ricerca d'archivio, che ovviamente è Elvio Guagnini, e che si fa anche promotore di tutta la cultura triestina. Però ugualmente penso che il giornalista ha più dinamismo. Tu come la vedi?
Allora, io credo di aver fatto scuola ancora quando non ero giornalista, perché sono entrata in Rai ai programmi. E ho lavorato un paio d'anni a Rai 3, dove c'erano dei programmi culturali di nome, come Il Cammino delle Idee, La Macchina del Tempo. Ecco, allora lì, diciamo, per porgere al pubblico gli argomenti, per cui la mia formazione è sia radiofonica che televisiva, ma per rendere anche a livello televisivo un argomento, tu mettevi assieme nel montaggio un testo esplicativo, diciamo, materiale di repertorio, un'intervista e poi ci stava anche, non adesso si chiama docufilm, ma una piccolissima ricostruzione in cui si svolgeva un'azione oppure con un attore ricostruivi un momento della persona di cui stavi parlando, del periodo di cui stavi parlando. Ecco, quindi questo mix di tre forme di approccio diverse all'argomento per farlo, per avvicinarlo al pubblico, ecco, per dare molti elementi su più fronti per comprenderlo.
Certo, ti capisco. Ed è affascinante questa triplice strada parallela, senz'altro. Tu in che misura pensi che la cultura inerisca all'edificare la vita?
Primaria.
Certo.
E penso sia la radice, la base, a fondamento di tutto, perché ti fa sapere chi sei, qual è la tua storia, qual è stato il passato della tua famiglia, della tua città, la formazione culturale che hanno avuto anche i tuoi genitori in passato,
certo.
I mestieri di un tempo, come si è formata la società. Cioè, riesci a sentirti inserito in una società se la conosci, e la conosci attraverso la cultura.
E quindi anche il senso del relativo.
Eh sì, del relativo storico,
sì.
Che è importantissimo, perché tante volte non ci si spiega comportamenti. Io sono andata anche a fare ricerche familiari, ad esempio, ma sono inspiegabili dei comportamenti avuti da uomini e donne nell'Ottocento, mettiamo, se tu non sai la storia e i costumi di quel tempo,
certo.
Cioè ti sembrano delle cose o strane, oppure, come dire, le giudichi in modo sbagliato.
Sicuramente la psicologia sociale è un bagaglio degli ultimi decenni del Novecento ed è relativa sicuramente anche alla storia, fondamentalmente alla storia. Quindi è un discorso di prospettiva. Direi la prospettiva culturale, che è insaziabile perché si moltiplica per 100, per 10, per 100, per 1000,
sì.
No? La prospettiva culturale ci rende anche la sensazione della nostra piccolezza, no?
Sì, sì, assolutamente sì, perché così, come dire, una persona vedi tutta la sua vita, capisci perché, vedi cos'è stata e vedi appunto che siamo veramente la goccia e non di più,
certo.
All'interno di tutto un mondo vasto, pensieri di ogni tipo che ti portano a fare delle scelte, ad avere voglia di esplorare, di muoverti, di comprendere altre culture. Insomma, tutto è come un grande nastro che ti porta.
Sì, ecco, proprio così. Ma soprattutto penso che ci dia quell'umiltà nel giudicare, no?
Sì, assolutamente questo. La cultura dà umiltà nel giudicare, è esattamente questo.
E quindi è il senso del relativo, anche perché se tu, ad esempio, cultura che poi si definiva fino a qualche anno fa cultura di destra e cultura di sinistra, ad esempio, però ci dava questo senso proprio del confronto, no?
Del confronto e la possibilità del dialogo.
Sì.
Ma io penso che più siamo, come dire, certi e forti della nostra cultura, più riusciamo a dialogare con gli altri. Cioè non è un limite,
no.
Sentire l'orgoglio della propria cultura,
no.
Anzi è la cosa che aiuta il dialogo con gli altri.
E ben dici, guarda, mi piace molto l'orgoglio della propria cultura, che nel senso migliore del termine, anche perché a questo punto ci si connette necessariamente alla sensazione di identità. E l'identità culturale è la prima fonte anche di gioia personale, perché in realtà ci facciamo, noi giornalisti, professori universitari, ci facciamo tramite di tante cose e nello stesso tempo ci riconosciamo, no?
Sì, ma questo dell'identità fa parte in assoluto di questo discorso.
Certo.
Perché riesci anche lì a muoverti in una profondità storica,
certo.
Che è la cosa di cui anche soffre il presente,
sì.
Proprio non riuscire ad andare indietro, oppure, come dire, leggere tutta la storia sullo stesso piano, come se fosse successa,
sì.
Tutto sullo stesso,
sì.
Sullo stesso videogame,
sì,
no?
Con appiattimento terribile.
Appiattimento terribile.
Sì. Sì.
E poi gli anni aiutano,
tanto.
Perché chiaramente più sei, più invecchi e più riesci a guardare indietro e a sentire gli anni che sono passati, ma anche la vicinanza con il passato.
Certo, proprio vero, la ripetizione in certi casi anche, però evidentemente in altri contesti. In che misura la cultura può aiutare l'amicizia?
La cultura, le amicizie molte volte nascono attraverso la cultura, cioè ci sono amicizie che nascono quando sei bambino, sei adolescente e hanno una matrice affettiva o di complicità che poi non termina, perché almeno io mi porto dietro amici dall'infanzia. E poi la cosa che mi ha stupito, perché non pensavo di poter allacciare amicizie durature a 40, 50 anni, 60, e questo tramite la cultura, proprio per intese con altre persone sulla mia stessa lunghezza d'onda, per stima, per interesse per il loro lavoro. E lì sono nate delle amicizie. Ero da bambina, pensavo che le amicizie fossero una cosa che quando finisci la scuola poi non hai più occasione di farne altre, no? E invece ho scoperto questa bellissima possibilità.
Che è scambio. Infatti. Necessariamente scambio. E si comincia con lo scambio mentale e poi ci si allarga sullo scambio affettivo, no?
Sì.
E anche sulla coerenza. Perché lo scambio mentale chiede coerenza comportamentale, vero?
Assolutamente sì, perché lì ti senti tradito da un amico.
Sì, se può succedere.
Può succedere quando vedi che c'è un cambiamento. Il cambiamento è sanissimo, ma dei cambiamenti che ti cambiano una persona, come se improvvisamente parlasse un'altra lingua, o non perché parlare le lingue è bello, ecco, ma nel senso che fosse completamente un'altra persona, e questo ti senti un po' tradito, perché eri abituato a dialogare in un certo modo e a vedere che era possibile uno scambio di idee anche con idee contrapposte o diverse, insomma, quando questo non c'è più e ti senti subito chiuso.
Sì.
Da giudizi o da una mentalità che non ammette più il confronto, allora esatto. Questo è un po' un tradimento.
Sì. Forse che arriva, che a volte succede che il tradimento mentale arriva prima del tradimento psicologico.
Sì, è un segnale.
È un segnale, sì. Comunque, ripercorriamo un po' di parole chiave dall'inizio del nostro incontro, cioè cultura, cambiare, prospettiva. Tu a Roma sei andata a lavorare per tre periodi diversi, adesso direi meglio come cosa. E che significa un cambiare, ma per te ha coinciso con ritornare. Tu non sei andato una volta a Roma, una volta a Milano, una volta a Torino,
no.
Sedi di RAI, sedi importanti della RAI naturalmente, che poteva stare nel tuo destino.
Sì.
Invece no, sei ritornata sempre a Roma.
È un richiamo a una città che mi aveva dato molto negli anni dell'università, perché essendomi laureata in storia del cinema e non avendo a disposizione archivi, biblioteche, cineteche a Trieste o in regione, era inevitabile visionare i film all'Istituto Luce, e quindi la Cineteca Nazionale Italiana era lì.
Certo.
E quindi lavorando su quelli che erano gli anni 30, 40, 50, era importante vedere film che avevano, dato una visione della società, perché il cinema italiano è un grandissimo cinema che ha sempre riflettuto. La storia italiana passa attraverso molto cinema, attraverso molti film. Ecco, quindi guardarli era importante. E l'unico modo per farlo era andare a Roma. A Roma chiaramente succede che nell'ambiente le persone ti dicono: ah, ma stai facendo la tesi di laurea, una cosa e l'altra, ma vuoi venire a lavorare così? E tutto nasce per caso.
Sì.
E chiaramente uno studente, un ragazzo, ha bisogno di lavorare per mantenersi, perché più di tanto non può stare fuori casa altrimenti. Ecco, quindi ho trovato dei piccoli lavori che però mi hanno inserito negli uffici stampa che seguivano la lavorazione dei film, e poi un periodo ho lavorato alla De Laurentiis, non la De Laurentiis di Dino De Laurentiis, quella del fratello Luigi De Laurentiis e del figlio Aurelio De Laurentiis, che è tuttora produttore cinematografico, oltre ad essere presidente del Napoli, penso, calcio. Ed è stata una grandissima esperienza di disciplina. Ho capito che il lavoro artistico, sì, ha bisogno di una disciplina ferrea, cosa che non pensavo, perché va bene la fantasia, va bene l'estro, ma quando incontri dei grandi attori, dei grandi professionisti, vedi che alla base di tutto c'è una disciplina implacabile, una serietà enorme. Quindi grandissima lezione. Questa è la prima volta a Roma.
Da musicista ti posso dire che è proprio così, perché proprio io che naturalmente sono stata titolare di cattedra per 40 anni della scuola d'arpa, ma questo è perché se tu non suoni 4 ore al giorno, e domenica inclusa, tu sai che facilmente retrocedi. E questa è la prima disciplina, cioè la regola, l'appuntamento fisso, l'orario fisso con il tuo strumento. Nel caso specifico invece ci sono altri tipi di discipline che comunque comportano sempre fatica e lavoro.
Sì. E poi appunto vedere quanto importante è il ritmo poi nella realizzazione delle cose, perché i tempi inutili non reggono, per cui hai una prova istantanea se una cosa funziona o non funziona.
Sì.
La vedi subito, la percepisci subito, e questo anche a scuola.
Certamente. Ritmo, dici. Tu hai scritto molti libri, alcuni li hai curati, altri li hai scritti direttamente, la tua produzione è molto ricca. Come ti accosti alla scrittura? In modo diverso, immagino, perché altro è il romanzo e altro è il libro scientifico.
Sì, comincio ad accumulare materiali, testi a scrivere, e poi lavoro di scalpello, cioè tolgo il più possibile, sì, e lascio l'essenziale.
Anche tu hai l'appuntamento fisso all'ora tale davanti alla carta?
No, quando posso. Quando posso, in molti contesti. Per esempio ho scritto molto in treno,
sì,
moltissimo, perché evidentemente vedere il panorama che scorre al di là dei finestrini, o sentire il parlottare della gente, cioè mi dà una concentrazione enorme.
E poi cui... non dimenticare il ritmo del tatam tatam,
sì,
delle,
sì,
rotaie.
Sì, tutte, sì, cose che aiutano moltissimo.
Ecco, hai dei tempi di produzione, nel senso che ti dici fra 2 mesi deve essere finita?
Deve dirmelo qualcun altro, cioè se non ho qualcuno che mi dice aspetta, letto l'articolo per quel giorno, non riesco ad impormi, lo faccio, ecco, però preferisco, infatti dico sempre alle persone, ditemi quando devo consegnare il lavoro, mm-hmm, perché per quel giorno il lavoro è fatto.
È fatto.
Se voi mi dite se mi dite vagamente, fra 1 mese, 2 hai tempo, meglio che mi dite devi consegnarlo quel giorno e allora sarà fatto.
Allora questa è la prima fase, perché poi c'è la terribile fase, senza tempo credo io, ma forse la tua opinione è diversa, della correzione bozza, che quella veramente è un tempo X, lo conosci, no?
Io ancora no. Della correzione bozza no, e poi c'è il momento in cui arriva il libro stampato e non voglio vederlo perché so già che ci saranno refusi, e allora aspetto le telefonate, sì, per vedere quanti ne trovano.
Sì, sono momenti drammatici.
Momenti drammatici.
Sì, veramente. Beh, ma arriviamo un po' alla tua produzione direttamente. E hai preferito per un buon lasso di tempo come editore Ibiscos,
sì,
e questo per qualche motivo particolare?
Sì, perché sono, come dire, la direttrice proprietaria, l'editore, è l'Antonietta Risolo, che è la nipote dell'Amalia Popper, quindi una donna che lavora e vive a Empoli, ma profondamente radicata e legata a Trieste. E tutto è iniziato con un lavoro sulla figura della donna triestina, e lì si è instaurata un'amicizia di queste culturali, appunto, nascono poi, e così abbiamo lavorato molto assieme. Lei ha voluto, assieme alla Cristina Benussi, riproporre molte figure della Trieste culturale, e su questo ho lavorato sia nella ricerca che per le introduzioni e le presentazioni, e poi lei mi ha pubblicato alcuni lavori.
Leggo Distratti dai giorni,
che sono dei racconti,
La memoria innanzi,
che è un romanzo breve.
Oh, invece poi l'hai tradita, perché sei andata a Palombi di Roma a pubblicare Ombra Verde.
Sì, Palombi di Roma, che avevo anche lì conosciuto per lavoro, e visto che Ombra Verde aveva una sua necessità anche di distribuzione al sud, allora certo. È stato doloroso ma inevitabile.
Invece sei ritornata all'Ibiscos con un passo in più, Donne e disagio mentale a Trieste.
Sì.
Questo è un argomento quanto mai sentito, no?
Sì, questo è stato un lavoro fatto con una signora che era stata una delle prime pazienti di Basaglia, la quale era convinta, e lo è, che si possono comprendere i primi segni. Se una persona fa attenzione al disagio dell'altro, il disagio mentale si può leggere dal primo momento, e quindi una persona dal primo momento può essere aiutata. E lei ha voluto scrivere le sue memorie proprio per spiegare come prima si era trovata attorno a sé un'incomprensione totale del malessere che stava vivendo, e quindi, come dire, è naufragata nel disagio mentale perché nessuno aveva capito quanto stesse male. Ecco, e poi a fianco alle sue memorie c'è un lavoro, un'intervista fatta a uno psichiatra, a un'operatrice sociale, a una docente, a una professoressa universitaria, cioè tutte persone che a una persona che si occupa di inserimento nel lavoro, che poi toccano con mano il problema. Perché abbiamo costruito questo lavoro.
Questo coro, no? A più voci. In realtà. Ma la cosa interessante è che uno non si salva mai da solo, no?
Sì, uno non si salva mai da solo. Ecco, questa è anche la volontà di questa donna di raccontare quello che le era successo per gli altri, e per far capire che bisogna farsi aiutare, che è importante la rete di aiuto che si forma attorno a una persona.
E l'autocomprensione, questo è anche un grande problema, cioè quando l'interessato sente il cambiamento e pensa che magari con la volontà ne possa uscire. E anche questo è uno dei dilemmi, no? In che misura la volontà può su un percorso mentale un po' difficoltoso o psicologico?
Non saprei rispondere a questa domanda.
Eh sì, difficile.
Sì, perché certe volte sicuramente c'è molta volontà, e penso sia molto frustrante accorgersi che la volontà non basta.
Ecco, la volontà non basta. Però in tutta questa collaborazione che tu hai citato, appunto, anche nel lavoro mentale, invece vale il lavoro di gruppo, il team,
sì. Il
team famoso, che poi è uno degli aspetti in realtà della cooperazione amicale, no? Poi
sì,
alla
sì. Fine. Sì.
Senz'altro. Dell'amicizia parleremo ancora di un sacco di altre cose. E Marina, ti ringrazio.
Grazie a te.
Ti prenoto per la prossima volta, questo è certo. La prossima settimana sentiremo ancora Marina Silvestri. Ciao a tutti.
Grazie, buongiorno.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.